Raul, e negli ultimi anni Urbat ha modificato anche un po' il tipo di supporto che dà alle città, quindi non soltanto teso alla creazione di piani d'azione locale, ma anche di supporto alle città che hanno già un piano, che hanno già delle azioni finanziate e cantierabili, e che possono essere in qualche modo assistite dal programma Urbat in termini di metodologia, ad esempio per quanto riguarda il sistema degli appalti, per quanto riguarda la comunicazione con i cittadini, tutti quegli aspetti che riguardano poi l'attuazione di un piano. Ci sono in questo momento in fase di valutazione, saranno ufficialmente riapprovati e partiranno definitivamente con le attività 7 network dedicati all'implementazione che coinvolgono 9 città italiane, una di queste è Bari, che sta lavorando all'interno del network CA7 dedicato proprio alla implementazione, città che stanno implementando l'articolo 7 del regolamento europeo, che quindi dedica dei fondi addizionali allo sviluppo urbano e si lega quindi agli ITI, all'asse urbano, insomma tutti questi finanziamenti che stanno sostenendo nuove modalità e nuove tipologie di sviluppo urbano. Bari assieme a Pesaro sono le due città italiane partner di questa rete, che vede grandi città, Dublino, Siviglia, Lille. Io chiedo a Vita Andrea Marzano del Comune di Bari di raccontarci in che modo grazie ad Urbat state ottenendo un supporto anche di tipo metodologico a una serie di azioni di rigenerazione urbana che state portando avanti negli ultimi anni, anche, voglio ricordarlo, in collaborazione con ANCE, ad esempio con i progetti realizzati nell'ambito del bando di rigenerazioni creative.
Sì, buonasera a tutti, sono Vito Andrea Marzano dello staff del sindaco della città di Bari. Come diceva Simone, noi veniamo da un implementation network di Urbat con 9 città, dove si discute fondamentalmente di un tema per noi cruciale in quanto città capoluogo e città metropolitana, che è il tema della governance, della capacity building e della responsabilità di essere autorità urbana ai sensi dell'articolo 7. Quindi CIA7, il nostro network si interroga, ed è piuttosto per noi importante farlo, su quanto le città oggi chiamate ad essere autorità urbana abbiano all'interno le competenze, le metodologie e la giusta capacità in qualche misura di reggere i processi di pianificazione strategica, i processi di gestione, di attuazione, con il coinvolgimento pieno dei cittadini. Da questo punto di vista noi stiamo affrontando una fase delicata del nostro ente, investito come tutti quante le città di una rinnovata centralità a seguito dell'agenda urbana, aumentata la difficoltà di doversi misurare con la costituzione della città metropolitana. Come sapete, la città metropolitana è un fatto molto nuovo in Italia. Veniamo da una stagione precedente di pianificazione strategica su cui avevamo gettato in qualche misura le basi per collaborare con i comuni con cui siamo parte della città metropolitana. Sono 41 comuni nel caso di Bari, una città, come diceva l'assessore Corcoruto prima, che ha una tradizione policentrica, quindi con delle grandi centralità urbane molto forti, molto identitarie, che riconoscono il protagonismo del capoluogo, ma comunque vogliono avere il loro peso e la loro gerarchia all'interno di questo fenomeno. Costituendo la città metropolitana stiamo facendo una pianificazione multilivello, quindi che parte dalla pianificazione strategica metropolitana, passando per i programmi di area metropolitana, che per noi per esempio è stato il piano periferie, ne abbiamo parlato diffusamente stamattina, fino ad arrivare al PON Metro, dove siamo riconosciuti ai sensi dell'articolo 7 come territorio urbana, e con tutti i piani settoriali che in qualche misura incrociano la pianificazione a livello urbano. È una sfida di governance, una sfida di capacity building, di rapporti fra amministrazioni centrali e città, di rapporti fra regione, città metropolitana e capoluogo. È una sfida istituzionale, nel senso che la città metropolitana ovviamente in questo genera le sue influenze e le sue complessità, e ovviamente il tutto aumentato nel coinvolgimento e nella necessaria partecipazione che i cittadini, i comitati, gli stakeholder, i portatori di interessi, le università hanno in questo processo. abbiamo identificato, e su questo diciamo siamo abbastanza soddisfatti, siamo riusciti in qualche misura a non disperderci, nel senso che tutte queste pianificazioni di cui stiamo parlando, che ovviamente hanno dietro risorse, progetti, diciamo competenze, sono tutte concentrate su luoghi per noi strategici che abbiamo identificato come aree target. Queste aree target, su queste aree target abbiamo concentrato il piano periferia, abbiamo concentrato il PON metro, abbiamo concentrato diciamo, tutta una serie diciamo, di investimenti che ci arrivavano anche dal patto per Bari, che è un altro strumento di cui stamattina insomma, un pochino si è parlato, che è uno strumento diciamo, che voi sapete è a valere sui fondi di sviluppo e coesione. E abbiamo individuato queste aree target. Su queste aree target stiamo facendo gli interventi di rigenerazione urbana strategici e sulla rigenerazione urbana stiamo cercando in qualche misura, e su questo è un po' la sfida che in questo momento stiamo affrontando, di non limitare ovviamente la rigenerazione fisica degli edifici, il riuso, l'archeologia industriale, che sono temi per noi cari a tutti, diciamo, tutta Italia. Stamattina parlavamo diciamo, della, per esempio del recupero delle caserme, che è un altro tema molto bello diciamo, che accomuna le grandi città e non solo. Stiamo cercando in qualche misura di innestare su questi territori tendenzialmente semiperiferici o che comunque hanno margini diciamo di disagio sociale o comunque tentativi non perfetti di integrazione, di grande ricchezza di multiculturalismo che però diciamo deve ancora esprimersi, il talento dei giovani, i giovani, l'innovazione sociale, il rilancio del commercio, quindi in qualche misura cercare in una prospettiva integrata di unire il recupero dei luoghi, il riuso dei luoghi attraverso diciamo, delle leve di innovazione che fondamentalmente tocchino le sensibilità dei cittadini. Abbiamo provato, abbiamo fatto il percorso dentro le UIA che citavamo prima, l'Urban Innovative Action, abbiamo superato un po' tutte le fasi ma non siamo stati finanziati, speriamo in qualche misura di essere recuperati su un progetto in qualche misura che vede in una di queste aree una riattivazione a scala di quartiere attraverso diciamo, una vecchia manifattura dei tabacchi che diventerà un centro di ricerca con dentro un incubatore di innovazione e le filiere del food. Stiamo provando a creare delle start-up nei mercati dismessi, quindi diciamo innescando dei processi virtuosi di gestione dei beni comuni attraverso il regolamento dei beni comuni che affidano a start-up giovanili degli spazi nei mercati rionali e che attraverso questo mix funzionale speriamo di poter rilanciare, di diciamo, diversificarne gli usi. Stiamo facendo diciamo, un'operazione di recupero di una ex scuola in un quartiere semiperiferico che attraverso un processo di coprogettazione abbiamo candidato al bando ANCI Rigenerazione Creativa da cui siamo stati finanziati. E con questa diciamo, rete associativa di fotografi, architetti, urbanisti e makers, ridare un nuovo volto a un laboratorio che si inserisce diciamo, come elemento di stimolo, di attivazione, e quindi nel nostro caso anche legandoci a Urbact e il nostro Urbact Local Group, che in qualche misura vuole accompagnare i processi di rigenerazione. Tutto questo perché le rigenerazioni dello spazio fisico, che ovviamente abbiamo fortemente orientato su queste aree target, non diventi una trasformazione solamente fisica, diciamo, poco percepita dai cittadini, ma in qualche misura abbia diciamo, un protagonismo, soprattutto giovanile, su quegli spazi che saranno poi le generazioni che dovranno abitare quegli spazi, dovranno dare la sostenibilità, la manutenzione. Oggi, come sapete, c'è una grande domanda, una domanda sociale di protagonismo partecipativo, di gruppi, associazioni, e da parte nostra, come città del sud, viviamo comunque una forte emorragia di capitale umano, di cosiddetta fuga di cervelli, ma non solo, diciamo, di persone altamente qualificate, ma di persone fondamentalmente che vivono una grande atomizzazione, che non trovano nelle formazioni sociali, nei gruppi, nuove forme di identità collettiva. Dare degli spazi, creare delle opportunità dentro un percorso di trasformazione urbana, crediamo, diciamo, sia una delle tante strade in qualche modo percorribili, chiaramente dove l'alleanza con l'università, con la scuola, ci stiamo occupando moltissimo di alternanza scuola-lavoro, nonostante per esempio noi non dovremmo occuparcene, perché essendo comune, voi sapete che l'alternanza è sostanzialmente una competenza regionale, lo stiamo facendo per intercettare i giovani già dal periodo scolastico, perché crediamo che già durante l'università ormai sia troppo tardi in qualche misura intervenire su questi fenomeni. Per esempio tutto il profilo delle start-up, dell'innovazione, delle sovvenzioni globali, degli incentivi e del matching che stiamo provando a fare fra città e persone, ci stiamo rendendo conto diciamo, che c'è tantissimo da fare nel mondo scolastico, quindi gli ultimi 2 anni della scuola diventano veramente critici e fondamentali diciamo, per iniziare a stimolare l'innovazione e con l'università o senza università successivamente, a seconda delle scelte, provare in qualche misura a dare nuovo protagonismo. Questo è il percorso che stiamo facendo, quindi grande concentrazione di risorse, sovrapposizione di pianificazioni e non, diciamo, dispersione, coordinamento con la città metropolitana. Chiaramente l'esperienza urba ci sta garantendo la possibilità straordinaria di confrontarsi con altre città europee che stanno facendo gli stessi percorsi e si trovano a vivere delle situazioni molto simili alle nostre, dalla Polonia, alla Repubblica Ceca, alla Spagna, alla Germania, che sono le esigenze di avere nuove competenze delle pubbliche amministrazioni, spesso la rigidità, diciamo, dei vari dipartimenti di un ente locale, di una città metropolitana, che hanno bisogno di strutture, diciamo, di coordinamento, comunque di dialogo fra le ripartizioni. Per esempio noi nello staff tecnico del sindaco esercitiamo un po' questo ruolo, un ruolo di coordinamento, un ruolo, diciamo, di cartilagine, dico io, per evitare in qualche misura la sclerosi, a volte la mancanza di dialogo fra settori, e quindi cerchiamo di riportare tutte le pianificazioni e le programmazioni di settore a un'unica visione che tiene insieme gli apparati istituzionali a multilivello. Quindi insomma è una sfida ambiziosa. La cosa che ci consola è che fondamentalmente gli altri paesi europei non stanno molto meglio di noi, hanno tutte le stesse problematiche nostre, e poi, diciamo, la sfida che per noi diventa cruciale, che è un po' il tema di Urbact, che è un po' il tema di UIA e il tema di tutte queste programmazioni europee, è come affrontare ormai in una maniera molto più codificata, e su questo, diciamo, vado a concludere, magari provo a lanciare questa suggestione come elemento di discussione, se poi ci interesserà farlo, come codificare oramai il rapporto partecipativo e di dialogo permanente con i cittadini, con i gruppi, con i comitati, non solo a scala di quartiere ma a scala urbana, secondo modalità che non siano semplicemente il coinvolgimento nei processi decisionali, ma siano, diciamo, la coproduzione, diceva Paolo Testa stamattina, la coproduzione, la cogestione, la promessa reciproca di riqualificare un luogo e prendersene poi tutti quanti cura, no? Piuttosto che trovare sempre l'ente locale in qualche misura come un po' pater familias generoso e benefattore rispetto a delle dinamiche, diciamo, che su cui gli altri sono spettatori. Quindi questa è una grande sfida, come codificare la partecipazione. Per noi ci stiamo provando, se abbiamo sbagliato, abbiamo fatto tanti tentativi, abbiamo costituito un urban local group, stiamo facendo delle operazioni a scala di quartiere che stanno funzionando meglio, vorremmo capire come farlo a scala urbana. La difficoltà di fare la scala metropolitana, diciamo, è ancora più complessa, però oggi, diciamo, pensiamo che la sostenibilità di tutte queste operazioni, di tutti questi investimenti, di questa pianificazione risieda nella volontà di questi gruppi di cittadini, gruppi di interesse, di prendersi cura e gestire questi beni. Perché io ho l'impressione, diciamo, che in Italia stiamo aprendo tantissimi contenitori, tantissimi spazi, laboratori, musei, riusando caserme, ospedali, mattatoi e manifatture, e abbiamo pochi soldati, che fondamentalmente è pochi soldi, magari abbiamo i soldi per riqualificare fisicamente, per fortuna quando ce l'abbiamo, anche grazie, diciamo, ovviamente alle politiche, ai fondi europei, però poi abbiamo, diciamo, pochi soldati o pochi che hanno realmente il protagonismo, la volontà, la responsabilità di investirci innanzitutto finanziariamente, ma soprattutto da un punto di vista esistenziale, perché poi il tema, diciamo, del protagonismo giovanile, almeno da noi, spesso si scontra con la volontà di partecipare, di essere protagonisti nelle trasformazioni sociali di una città, nelle trasformazioni fisiche di una città, ma poi arrivati al momento della maturazione professionale, i ragazzi giustamente trovano singolarmente le loro strade e abbandonano questi luoghi. Quindi, diciamo, è una rivisitazione dei centri sociali 2.0, diciamo, mi verrebbe da dire, no? Nel senso che sono usi temporanei di una parziale fetta dell'esistenza, che invece vorremmo che diventassero usi gestionali, condivisi, responsabili, e che diano invece occupazione, nuove occupazioni, nuove competenze e anche nuove professioni, nuovi modi di usare e di vivere quel diritto alla città che diceva l'assessore Curculuto precedentemente. Su questo, diciamo, c'è la grande sfida dell'attivazione sociale, che però non può essere soltanto l'incentivo, la sovvenzione, il bando, l'opportunità, ma deve essere, diciamo, un sostanziale accompagnamento delle comunità a prendersi cura di questi beni. Come può avvenire questo? Sicuramente coinvolgendo la pianificazione, sicuramente coinvolgendo la coprogettazione, sicuramente utilizzando la leva degli incentivi. Che altro? Ci sono altre forme, ci sono delle metodologie, ci sono delle... probabilmente, diciamo, rendere un ecosistema urbano sostenibile e attrattivo può migliorare, diciamo, le chance, ma su questo, diciamo, gli enti locali si devono fermare qui, nel senso che più che abilitare, attivare e aprire, diciamo, non possono. Su questo la risposta della cittadinanza è fondamentale e su questo, diciamo, stiamo investendo moltissime energie, moltissime risorse, moltissime racconto anche, moltissima narrazione, per poter in qualche misura far sì che questi progetti, questi processi siano condivisi. È una sfida non semplice, non semplice, perché ripeto, sono processi lunghi, però, diciamo, siamo abbastanza soddisfatti perlomeno di avere individuato, diciamo, le priorità, gli interlocutori e il percorso. Su questo, insomma, c'è un po' di strada da fare, ma speriamo, diciamo, in qualche misura di arrivare a un punto di potervi raccontare delle buone pratiche più consolidate, più mature di quelle che abbiamo sperimentato fino ad oggi. Grazie.